bentornati a Passi, sì, bla bla bla, tutte quelle cose che ci diciamo tutte quante le volte.
Vanno dette per contratto.
Ah, ok, vanno dette per contratto, ok. Bentornati a Passi, podcast sul basket NBA, prodotto da Fenomeno in collaborazione con Spreaker. Ciao Marco D'Ottavi.
Ciao Antonio, già ti sei stufato di noi?
No, mi sono stufato di un'altra cosa, adesso te la dico. Ciao Lorenzo Bottini, buonasera maestro.
Buonasera a voi.
Dove stanno le mele?
Buonasera, cosa?
Le mele.
Le mele?
Dove sono?
Non lo vuoi sapere, sono dall'ortofrutta, sull'albero.
Marco, se hai il coraggio adesso, se hai il coraggio, racconta a chi non ha seguito, a chi si è perso la puntata precedente, una cosa pazzesca, cioè non so come avete fatto a campare senza, però quelli che non hanno seguito la puntata precedente e oggi non sanno perché parliamo di mele, perché parliamo di mele, Marco? Spiegalo tu, che sei l'unica persona onesta con l'H davanti di questo podcast.
Perché nelle oggi puntate precedenti.
Perché oggi è la giornata mondiale delle mele, dovete ragazzi.
No,
e
no.
Si celebra un frutto di cui non se ne parla mai abbastanza, che fa bene alla salute, come ci dice quel famoso detto, ma soprattutto ha una storia molto particolare che ascolterete nel nuovo podcast di Fenomeno che partirà tra qualche mese, dedicato totalmente alla frutta.
No, non, assolutamente, assolutamente no. Il giorno della mela esiste.
Qual è il titolo di questo podcast?
Allora, il giorno della mela esiste veramente nel 21 ottobre e non c'entra nulla con il nostro podcast. Voi due dovete mangiare 6 mele a testa perché avete sbagliato una previsione, ragazzi. Avete anche preso in giro, peraltro.
Ah, non è che avevamo sbagliato una previsione, voglio dire,
no, come no?
Noi abbiamo dei, come no? Noi ci affidiamo agli insiders. Che però come abbiamo scoperto
tu
dopo,
c'avevi lo zio di Kawhi, c'avevi da contattare, t'ha dato la storta, l'ha dato.
Poi io ho scoperto che non era quel Kawhi Leonard. Io stavo parlando con un altro zio di un altro Kawhi Leonard
che non era quello,
che non è quello, è uno che fa il commercialista a Los Angeles casualmente
e diventerà il commercialista di Kawhi Leonard.
Non lo so, non credo però ecco, diciamo io avevo previsto che sarebbe rimasto a Toronto. Il maestro prediceva una sponda a Los Angeles giallo e viola, e invece
ma allora diciamo alla fine diciamo dai Clippers
diciamo che ci siamo prestati a questo gioco delle parti e per cortesia ne abbiamo lasciato quella che era più probabile.
Non è vero,
abbiamo estratto, anche... abbiamo qui nessuno lo sa, no, abbiamo messo
questa
le
è macchia del fango, ve l'ho detto anche fuori dalla diretta, ve l'avevo detto che secondo me andava lì, ve l'ho detto anche fuori dalla diretta. C'era uno di noi tre che in realtà voleva votare per uno di noi tre si è prestato veramente al gioco delle parti e non sono stato io, ma non voglio fare la spia, Marco, ok?
Va bene, comunque il dato di fatto,
che cosa è successo? Quindi
che il dado è tratto e in una calda mattina d'estate per noi che siamo in Italia erano quando è uscito il tweet erano le 7:30 di sabato mattina, tipo
più o meno
proprio l'orario più stronzo dove far uscire una notizia del genere.
Sì.
Io penso mi sono alzato la mattina e per caso la prima cosa che ho fatto è stata aprire Twitter, però ero così rincoglionito che invece di Paul George ho letto Paul e ho pensato a Chris Paul e nella mia mente c'è stato un minuto in cui dicevo: e mo' come cazzo hanno fatto a fare questo impiccio per far arrivare Chris Paul che torna ai Clippers? Poi pensa
pazzesca.
Che follia pazzesca.
Sì, sì,
e invece era paradossalmente ancora più pazzesca perché comunque Paul George che
lo faceva arrivare attraverso un tunnel sotterraneo che sta nello Staples Center. Ovviamente
sì, sarebbe stato più semplice. Invece Paul George ha dovuto rinnegare tutto quello che era successo ad una festa più o meno un anno fa, l'evento più memorabile nella storia di Oklahoma forse.
Beh sì, comunque è inaccettabile che si rompano queste promesse fatte durante un concerto di Nas. Cioè anche c'è un certo tipo di, non so, di possiamo definirle leggi divine che non vanno infrante.
Quello che succede ai concerti di Nas rimane ai concerti di Nas.
No, però non lì, tipo in modo giuridico, proprio come una specie di common law. Effettivamente, poi abbiamo scoperto che la tassa Paul George era la chiave per svoltare tutta questa situazione, la Kawhi Watch, come si è stata definita, per cui c'è stato questo lunga attesa data piuttosto dal fatto che tutti gli altri hanno deciso in tempi di record, quindi Kawhi invece ha usato i suoi, che sono appunto molto dilatati. Però alla fine sembra, almeno un po' a tutti, che questo tempo dilatato era stato, è stato creato soprattutto per dare la possibilità a Jerry West, al front office dei Clippers, per fare questa mossa verso Paul George e annunciare tutti nello stesso praticamente istante, visto che al tweet di Woj sulla firma di Kawhi e Clippers è seguito quello ancora più strano, ancora più assurdo rispetto a questa trade che coinvolge Oklahoma, che entra in una fase storica ancora più incerta rispetto a quello come era finita i playoff col tiro di Lillard, e potrebbe addirittura smantellare tutto e, non lo so, entrare in una fase di rebuilding molto spinto, anche grazie ai tanti asset guadagnati da questo scambio di George.
Mi metto nei panni di chi magari non c'ha idea di come si muovono adesso i giocatori all'interno dell'NBA e faccio la domanda: ma com'è possibile che succede tutto questo a questa velocità e che fondamentalmente Kawhi Leonard abbia scelto il suo compagno di squadra, la sua condizione sine qua non, per andare ai Clippers? È un qualcosa che magari può stupire. Maestro, io ho letto il tuo pezzo sull'ultimo uomo, si parla anche di retroscena, di cene
eleganti.
Non lo so se vabbè, conoscendo Kawhi Leonard e le sue abitudini a tavola, forse la fruttarola hanno fatta, però probabilmente
la pasquale,
forse la
chi sarebbe questa
storia? Che altro giorno siamo usciti,
questa è l'apoteosi del
weekend scorso, siamo usciti, siamo stati portati da un nostro caro collega di podcast,
di cui non diremo il nome,
il celebre Dario Saltari,
l'hai detto,
a un fruttarolo,
non so dove
sulla Portuense, ormai l'abbiamo detto,
sulla Portuense,
era chiaramente uno spacciatore che conosceva Dario,
e che ha questo, il claim era da Pasquale, che è il cucumero speciale. Quindi probabilmente c'era anche lì, forse lì sarà lì che è stata scelta.
Scusami, è Dario che ti ha consigliato questo posto?
Sì.
Tutto torna, non ho bisogno d'altro, cioè aggiungere cose sarebbe ridondante, veramente.
No. Può essere Pasquale che ha giocato un ruolo chiave, quindi nelle cene
come mediatore, dici.
C'è da dire che nelle poche cose che sono uscite dopo la notizia, è uscito, mi pare, un articolo, non ricordo dove, in cui si raccontava, è uscito un articolo, era abbastanza interessante, in pratica si raccontava di come in quei giorni, mentre noi immaginavamo Leonard chiuso nella sua stanza del tempo, invece il suo telefono era abbastanza bollente, lui ha chiamato diversi giocatori, diversi free agent o comunque diverse persone per fare questa cosa. Si parla anche di una chiamata con Durant, che è stato molto, si è detto molto contento di questo interesse da parte di Leonard, però già, come sappiamo, già aveva scelto,
si era già accasato altrove, sì.
Già si era accasato altrove e alla fine la scelta.
Kyrie non l'hanno chiamato?
Non ne parlava, non lo so. Non lo so. No, la scelta è ricaduta su un altro figlio di Los Angeles.
Sì, diciamo che la geografia qui ha giocato un ruolo chiave in tutta questa transazione. Non mi ricordo se era Stein o Woj che dicevano che i Clippers prima hanno provato anche con Bradley Beal, però non sa bene quale sia la sua situazione, il suo status in questo momento è totalmente inaccessibile, visto che appunto i Washington Wizards non hanno un GM, quindi tutta la situazione è congelata. La scelta di George ha senso perché è un giocatore molto, molto forte, che esce praticamente la sua forse migliore annata lo scorso anno, prima che si rompesse entrambe le spalle, era tranquillamente il terzo miglior giocatore della Lega dopo Giannis e Harden. Il fallimento nei playoff e la situazione di Oklahoma sempre un po' sulla linea, anche col fatto che deve pagare la luxury tax per una squadra che probabilmente non ha una reale chance di contendere per il titolo, anche se George fosse rimasto con quel core probabilmente non avrebbe avuto comunque una chance reale a vincere il titolo l'anno prossimo, ha comunque fa pesa avere una tassa, diciamo una luxury tassa, una tassa ovviamente una tassa sulla tassa tendenzialmente, quindi è un esborso molto molto forte che non tutti vogliono fare. Poi sappiamo che Oklahoma ha sempre avuto un po' il braccino corto tornando alla trade per Harden, che è quella che un po' ha deciso il fato della franchigia. E quando George è diventato disponibile è un no-brainer chiaramente per i Clippers, perché sanno che pagando il prezzo che Presti gli ha fatto possono avere due All-Star immediatamente, e due All-Star che spostano tanto in questa NBA, due giocatori anche un po' simili perché sono sempre stati due prodotti entrambi draftati apparentemente tra la fine della lottery, no, subito dopo, diciamo, in quella fascia dai 13, 17, 18, quindi sono entrati in NBA come due prospetti molto difensivi. All'inizio giocavano entrambi in squadre appunto a ovest collegiali, uno a Fresno, l'altro a San Diego State. Due giocatori sono creati in NBA, sono diventati invece two-way player assoluti, anzi ormai sono più due grandi attaccanti e due grandi difensori, però entrambi sanno giocare sui lati del campo, sanno creare dal palleggio, sanno tirare da fuori sia in quasi tutte le situazioni. Kawhi ha fatto dei playoff straordinari e ha dimostrato quanto sia in grado di vincere un titolo da solo, quindi anche se Toronto è una squadra molto completa, esatto, ovviamente, però ecco, diciamo che Kawhi è quello che spostava l'ago. George avrà finalmente forse una squadra con cui potrà competere in modo realistico per un titolo. Sarà interessante anche vedere quali sono le dinamiche che si creeranno, perché il terremoto è stato un terremoto a Los Angeles, è stato un terremoto, diciamo, figurato in NBA l'ultima settimana. Praticamente tutti, almeno la maggioranza dei grandi, dei top 20, top 15, ha cambiato casa in NBA, una cosa che praticamente non è mai successa nell'NBA recente,
soprattutto forse così rapidamente.
Così perché rapidamente, sì.
È andato via tutto, quasi tutto, nel giro di pochissimi giorni.
Si sono incastrati un po' di flussi. Sì. Anche
gli infortuni hanno avuto comunque un ruolo importante.
Se andiamo a contare quanti giocatori hanno cambiato casacca in queste ultime due settimane,
basta contare gli All-Star.
È quasi impressionante. Sì, chiaramente. Adesso poi
però.
Cioè, se tu pensi che Durant, Irving, Paul George, Kawhi Leonard, Anthony Davis, Kemba Walker,
Jimmy Butler,
cioè parliamo di poi per non dire quelli, diciamo una fascia sotto ma comunque importanti, non so, un Malcolm Brogdon, un Bogdanovic,
Ricky Rubio, certo.
TJ Warren, sono giocatori che comunque in un certo senso possono anche spostare il ceiling di una squadra da buona a molto buona, ma molto buona a title contender, come ad esempio Mike Conley che va a Utah. Cioè si parla comunque di una rimescolata fortissima di carte.
No, è vero.
E bisognerà vedere adesso quali sono i rapporti di forza, che sulla carta possono essere alcuni, poi vai a vedere.
È la cosa più interessante. Prima della scelta di Leonard si parlava del fatto che l'NBA sembrava più equilibrata che mai, che forse solo la scelta di Leonard di andare a Los Angeles sponda Lakers
avrebbe spaccato l'NBA.
Avrebbe rotto gli equilibri in maniera importante. E diciamo che forse quello che è successo era la cosa più inaspettata, non tanto che lui firmasse con i Clippers, perché si sapeva, se andiamo indietro di un anno era la destinazione più probabile, si diceva che Toronto sarebbe stato un anno di transizione,
un anno di passaggio
e poi Clippers sembrava la destinazione più probabile inizio anno. Poi c'era stata la vittoria del titolo che aveva un po' fatto cambiare le idee a chi scrive di NBA, ma forse non a Leonard, che a questo punto ha voluto fortemente i Clippers, che pur non avendo messo mano su uno dei free agent disponibili nei 20 minuti di mercato in cui sono stati disponibili, è riuscita a fare in modo di averne uno sacrificando tanto a livello di asset, ma
la scelta di
ottenendo in cambio la questione che è vero che probabilmente l'anno prossimo avremo una delle NBA più equilibrate degli ultimi anni, però è anche vero che se c'è una squadra che sembra poter partire un passettino in avanti, quelli sono i Clippers.
No, quello sì, però tornando anche a quello che ha scritto il maestro sul suo pezzo, io sono molto d'accordo con lui per la scelta di Kawhi Leonard. Lui è andato, ma era in realtà un qualcosa che nella follia di Leonard più o meno qualcuno ci aveva intravisto, cioè non è quel tipo di giocatore che magari si va a cercare il contesto in cui può partecipare alla vittoria, ma il contesto nel quale può determinare la vittoria. Cioè lui ovviamente ai Clippers è chiamato a un'impresa che ad oggi ci sembra assurda, cioè far vincere i Clippers già così fa ridere, però è un qualcosa di molto possibile, un qualcosa di molto probabile per quanto riguarda il prossimo anno. Poi vediamo ovviamente se partono favoriti o no, però andare ai Lakers sarebbe stato mettersi sotto l'ombrello di LeBron James e paradossalmente accontentare, cioè tu vinci un titolo più o meno da solo, come ha detto prima Lorenzo, sono d'accordo, più o meno da solo con Toronto, hai sicuramente un cast di supporto interessante, hai giocatori forti, c'era Siakam, c'era un buon Gasol, c'erano un sacco di giocatori che ti hanno dato tanto aiuto, c'era Lauri, quindi sicuramente ce l'avevi un buon cast. Adesso però ti andavi a mettere dentro una squadra dove c'avevi il massimo della pressione addosso, potevi solo vincere l'anello ai Lakers, solo vincere l'anello, e comunque saresti stato ricordato sempre comunque come il secondo violino di quella squadra che vinceva l'anello, perché almeno il secondo violino, perché poi dentro ci stavano Davis e LeBron James, quindi avrebbe avuto come nome LeBron James quel tipo di anello più o meno. E immagino che Kawhi Leonard a fare il Kyrie di LeBron James non ci voglia andare.
No, secondo me se superi
questo ragionamento che avevo fatto io,
se superi la questione geografica, perché andare a Los Angeles sponda Clipper e andare a Los Angeles sponda Lakers non cambia molto.
Il primo
pensiero che ha fatto secondo me lui è: guardiamo non solo la lista dei giocatori, che già tra l'altro a Los Angeles era abbastanza drammatica, guardare anche guardiamo il front office. Lui forse ha fatto anche questo tipo di riflessione, perché comunque i Clippers hanno messo su una squadra davvero interessante e al di là di tutto quello che perderanno in futuro hanno perso due buoni giocatori, perché Gallinari e Sga sono andati a Oklahoma, ma in cambio hanno avuto Leonard e Paul George, due dei migliori giocatori dell'NBA.
Mi sento di dire che sono migliorati, sì, su quello siamo abbastanza d'accordo.
Sì, allora la questione Kawhi diventerà forse oggetto di dominio pubblico in futuro. Noi in questo momento stiamo speculando su quello che arrivano, le notizie ci arrivano d'oltreoceano. Sicuramente c'è stata molta confusione, sarà molta confusione e soprattutto un grande silenzio, e quindi questo silenzio è stato riempito da strillava di più a un certo punto. Da chi
ma tu dici per
fare
il personaggio o per la situazione, secondo te?
Cioè entrambe, è ovvio che Kawhi avesse richiesto comunque un certo tipo di approccio alla sua free agency,
sì.
E il fatto che alcune di queste squadre non hanno seguito il suo protocollo lo ha indispettito, ad esempio quando sono trapelate le informazioni del suo meeting con Magic Johnson. Pare che alcune persone vicine a Kawhi abbiano
sparato a un parente di no
abbiano fatto capire che non era proprio quello che loro cercavano, il fatto che determinate informazioni fossero, come dire,
è riuscito a fare la quaglia pure qua Magic,
sì no,
è riuscito a fare la quaglia anche qui.
Cioè palesemente
fare la quaglia si capisce, no, che lo dicono, cioè se no dicono siamo troppo romani, fare
sì fare la quaglia vuol dire realizzare un uccello a forma, cioè una quaglia, un uccello
preciso, esattamente quello,
un animale impagliato.
Grazie Marco,
è una passione di Magic.
E questo spiega anche molti dei suoi contratti dell'anno scorso. effettivamente diciamo che dall'anno scorso si diceva che i Clippers erano in netto vantaggio su Kawhi,
sì.
che i Clippers volevano soltanto Kawhi, hanno fatto di tutto fino ad arrivare, non dico al tampering, ma allo stalking, altre parole inglesi di questo tipo.
A collo anche.
Sì, non è una parola inglese, ma va bene, no, ad esempio sono arrivato al fatto di cercare di comprare da Nike il logo di Kawhi Leonard per regalarglielo in futuro, perché lui ha tutta questa situazione di...
Però che carini, cioè se una persona ti vuole così tanto, perché non andarci? Cioè alla fine è giusto.
Sì, sì, no, infatti, poi evidentemente l'anello conquistato anche un po' a sorpresa con Toronto ha in qualche modo cambiato le relazioni, i rapporti di forza. Kawhi si dice che fosse molto in sintonia con Masai Ujiri e con Nick Nurse, mi sembra anche evidente visto il grande lavoro che hanno fatto entrambi la scorsa stagione. Però alla fine un po' il blasone dei Lakers è rientrato in gioco, però effettivamente giustamente come dicevi te, è che Kawhi non voleva giocare, non penso abbia mai voluto giocare per i Lakers, e i Lakers non hanno fatto grandissimi sforzi oltre a mettere in campo Magic Johnson per arrivare a Kawhi.
Quindi non è uno sforzo.
Oltre ad aprire appunto il cap space con le mosse di Pelinka. Toronto effettivamente aveva molto poca leverage in questo contesto, nel senso che poteva semplicemente dargli anche dei contratti brevi, perché io non penso che Toronto, sì, probabilmente gli avrebbe dato anche un quadriennale, quello che voleva lui, perché Leonard cercava più un contratto a lunga scadenza piuttosto che un contratto breve. Toronto, immagino che se Kawhi avesse voluto firmare uno più uno, Toronto sarebbe stata una soluzione più logica anche prima della trade di Paul George.
Scusami, ti interrompo per una cosa, era stato detto in realtà che lui forse voleva un contratto breve perché era in questa versione Aragorn che gira tutto il mondo, cioè era stato detto anche questo, mi ricordo, cioè,
sì, dette molte cose,
correggetemi se sbaglio, mi ricordo Leonard non firmerà un contratto più lungo di 2 anni.
Sì, da un punto di vista questo avrebbe anche avuto senso,
non per Toronto.
Per Toronto sì, perché effettivamente loro hanno una squadra che scade tutta il prossimo anno, tutti i contratti pesanti scadranno. Gasol che ha esercitato l'opzione, Kyle Lowry che va in scadenza, è ovvio che Toronto avrebbe avuto grande entusiasmo nel ripetere una stagione come quella l'anno scorso con lo stesso gruppo e poi vedere che succede, magari anche perdere Kawhi l'anno prossimo ancora in free agency, per carità. Però Kawhi non voleva un contratto breve, anche per le situazioni fisiche, lui è molto ossessionato adesso da un po' questo load management e un controllo quasi ossessivo del proprio corpo, giustamente essendo un atleta di questo livello. Però la domanda che lui ha fatto spesso è: qual è il vostro tipo di staff medico, come posso gestirmi? Quindi quella è molto precisa. Ovviamente per i Lakers questa è una domanda tipo tu nonna che a Natale ti chiede se c'ha la fidanzata, cioè nel senso vai totalmente in crisi, e quello è un altro dove hanno perso probabilmente dei punti. I Clippers in questo momento hanno uno dei front office più stabili e, come dire, anche organizzati che ci sono in NBA, perché hanno chiaramente Jerry West che è un po' il padrone, il santo patrono di tutte le, ed è molto bravo a lavorare in free agency, ed è uno che sa lavorare in silenzio, sotto traccia, e quindi perfetto in questa situazione. Hanno degli ottimi gestori a livello di come funzionano i salary cap, hanno Lee Jenkins, ex redattore per ESPN, che è un ottimo glue guy, uno che sa vendere il prodotto, sa costruire una narrazione intorno ai Clippers, che essendo i Clippers è fondamentale,
bisogna saperla costruire, esatto.
E quindi alla fine, quando tutte queste nubi tra Toronto, è atterrato finalmente il jet privato a Los Angeles, Kawhi con la firma, cioè la trade chiesta per Paul George, era abbastanza evidente che poi sarebbe andato in quella squadra, anche perché deve tener fede alla sua immagine di outsider che va e combatte
e salva il mondo,
salva il mondo. Io non so,
peraltro, piccola parentesi, uno scambio nel quale Oklahoma fa tutto quello che deve fare, cioè prende fondamentalmente per il collo i Clippers, come giusto che sia, chiedendo un pacco di pick buone, peraltro direi più che buone, e chiedendo due giocatori, abbiamo detto prima, due giocatori più che validi, Gallinari e Sga.
Sì, c'è stato addirittura, pare che c'è stato un momento in cui anche Toronto abbia provato a fare la mossa Paul George, nel senso a dire io sacrifico tutto quello che non è Kawhi Leonard per arrivare a Paul George e dirgli va bene la geografia, però ragazzi voi avete dei jet privati, potete anche vivere a Toronto, non si vive male a Toronto, e quindi di portarli tutti e due lì. Però evidentemente in parte era la disponibilità dei Clippers a dare tutto, tutti i futuri asset che avevano per prendere Paul George. Un parte il discorso geografico, perché ad esempio è uscito anche a Toronto un po' come l'uva, un po' come il lupo che non arriva all'uva e dice che non è matura, hanno detto va
la
bene
volpe.
La volpe, va bene, questa storia è un lupo, però va bene. Mica devono essere forza.
Ai lupi anche piacerà l'uva, credo, no? Anche a loro piacerà.
Hanno subito detto va bene, il ragazzo voleva tornare a casa. Pare che gli abbia scritto, che sia anche quello che ha scritto Leonard Unnerz. Gli ha detto torna a casa. Pare, sembrava una roba da romanzo fantasy.
Beh, diciamo in generale, Toronto non poteva mai offrire quello lì che poi ha offerto. Scusa,
no, infatti...
cioè che hanno offerto i Clippers. Perché se Oklahoma vuole veramente rifondare, quello poi magari lo affrontiamo dopo come argomento, però se Oklahoma vuole veramente rifondare, il pacco di giocatori che magari voleva dare Toronto non serviva, non era utile, perché da un buon cast di supporto per Westbrook, ma non tanto di più.
Sì, no, effettivamente pare che poi tutta questa operazione di prestiti con Toronto sia stata più per avere un'altra leva ulteriore nelle negoziazioni con i Clippers. Presti lì si è mosso in modo eccellente, dato i tempi e lo spazio che la richiesta di Paul George, quando Paul George alza la cornetta e dice io voglio andare voglio essere scambiato ai Clippers, Presti sa che non può fare altro che cercare di massimizzare il valore del proprio giocatore e scambiarlo in quel momento, perché è esattamente il momento in cui è più valore, perché quando George chiede la trade Presti sa che in quel momento al valore di PG devi aggiungere quello di Kawhi, quindi è come se devi chiedere un costo per due giocatori. E quindi è il momento perfetto, perché poi trattenere un giocatore in quelle condizioni mentali non ha nessun senso per Oklahoma.
Detto questo, come si inseriscono George e Kawhi all'interno dei Clippers? E poi magari chiudiamo anche l'argomento Clippers, perché ne stiamo parlando un botto ed è una cosa già vecchia. Come si inseriscono? Mio personalissimo avviso, il prossimo anno abbiamo una contender... Una favorita.
Abbiamo assolutamente una contender. Forse
abbiamo una favorita, secondo per me, personalissima opinione, posso sbagliare. Per me abbiamo una favorita, non di tantissimo, ma insomma ha tante cose in più di tanti altri. Tante.
Sì, ha due dei migliori giocatori della Lega,
no. Sì, e
questo si può dire per tante squadre.
Aspetta, ecco. Però e contestualmente ha uno dei migliori impianti difensivi di tutta quanta la Lega. E già ce l'aveva prima, perché ce l'aveva già prima. Oltre a questo hai aggiunto altri due giocatori All-Star, e che entrambi hanno fatto nel passato del gioco difensivo il loro cavallo di battaglia, e oggi sanno difendere benissimo. Non è la cosa che sanno fare meglio in campo in questo momento, perché sanno, come diceva giustamente anche Lorenzo, sanno fare tante cose molto buone nell'altra metà del campo. Però parliamo veramente di un fit praticamente perfetto.
Sì, assolutamente. Loro, l'unico dubbio che si può avere è che un paio di giocatori devono fare la famosa seconda stagione. Nel senso, prendiamo, non so, mi viene in mente Harrell, che viene da una stagione abbastanza incredibile rispetto alle aspettative, in un contesto però dove era molto più semplice, dove era molto più libero, dove non c'era nessun tipo di pressione. L'anno scorso i Clippers, c'è quella, ricordiamo, la famoso momento in cui Doc Rivers entra in spogliatoio,
sta paduto. Sì, sì.
E parla di
lui non ci aveva creduto,
cioè,
non
loro aveva avevano creduto. Portato molto la narrazione in ci hanno detto che siamo scarsi, facciamogli vedere che siamo.
Però tutto adesso, questo mi sembra un proseguo perfetto di tutta quanta quella narrazione lì, cioè mi sembra senza soluzione di continuità, non so, mi sembra tutta una narrazione che ha trovato il suo apice.
No, voglia, poi vedremo proprio come sul campo come gestirà Rivers alcuni giocatori, come anche se si muoverà ulteriormente, io non penso.
No, hanno firmato già Michael Green in sì. mid-level. Io penso che siano una delle migliori squadre in questo momento in NBA. E penso avere un pensiero originale in questo momento. È anche vero che la bellezza, secondo me, di come l'NBA si è un po' appunto andata a risistemare nel corso delle ultime settimane, è che sono molte squadre forti, nessuna squadra è imbattibile, molte squadre, quasi tutte le contender hanno comunque dei buchi, dei piccoli difetti, delle piccole ancora stuccature da mettere. Sui Clippers evidentemente hanno questi due incredibili giocatori che vanno poi a sistemarsi in un core che l'anno scorso ha fatto i playoff anche in modo un po' rocambolesco, un po' bizzarro, ma sicuramente mantenendo una propria identità, sviluppando dei giocatori, appunto Montrezl Harrell, ma anche rilanciando Lou Williams, è stato firmato, probabilmente gli hanno già garantito il contratto dell'anno prossimo, non di quella, ma la stagione ancora dopo.
Ma poi
dopo.
Si è capito, era un premio, non è un premio. Che è?
Pare che era questa.
Una paraculata.
È una paraculata, okay. Però per un motivo.
Fin qui ci siamo, okay.
Perché Kawhi si era lamentato con i Clippers che loro hanno trattato senza grande riconoscenza i giocatori negli ultimi anni.
Ah, ok.
Perché avevano scambiato la questione Chris Paul, la questione Griffin, che prima erano veramente che è stato scambiato veramente due giorni dopo che l'hanno incensato pubblicamente. Quindi c'erano delle situazioni un po' da squadra
senza cuore.
Molto cinica, e che questa mossa un po' da Charles Dickens su Lou Williams volevano un po' cercare di mascherare, ecco perché Kawhi si era un po' lamentato di questa
roba.
Sono
fatti buoni, ok.
Effettivamente, allora, se tu adesso la vediamo sulla carta, secondo me ci sono un paio di problemi grossi problemi che magari si potranno anche risolvere nel corso della stagione, anzi sicuramente saranno centrali in una free agency a gennaio nel buyout market, vedremo un po', perché sicuramente c'è un problema di playmaking, nel senso che manca un vero playmaker in questa squadra, perché dovrebbe essere Bradley, scusate, buonasera, no. Beverly
sta a venire,
no, sì,
ci ho avuto uno stock al petto, ho sentito stum
Beverly,
me lo ricordo, Bradley ai Celtics, lascia sta,
e anche i Clippers,
sì, no. No, ma lascia aperto, vai.
E manca un vero lungo difensivo, perché sicuramente sarà Zubac come fix starter, e Harrell dalla panchina porterà il suo solito contributo di atletismo, intensità e entusiasmo in campo, però entrambi sono due pessimi rim protector, non hanno veramente un corpo da mettere lì e far sportellate con i lunghi NBA, non so, penso ad esempio a un Nikola Jokic, che sarebbe un grosso enigma, ma anche un Nurkic ad esempio, ma lo stesso Anthony Davis rappresenterebbe un grosso problema a livello difensivo, nonostante gli ottimi difensori che hanno sugli esterni. Però questa è una questione che secondo me verrà presa e risolta, spero, in futuro. Le loro riserve nei playoff, nella stagione regolare, possono trovare anche dei palliativi di altri
spazio. Quanto ce n'è?
Spazio zero, però questo mi sembra abbastanza evidente. No, vabbè, ma
no, era domanda retorica in realtà, nel senso, adesso questo
ma quasi nessuna squadra in questo momento ha spazio, ormai con tutti i soldi che sono volati.
A questo punto lo spazio è l'obiettivo. Proprio in senso.
Sai che pensavo a una marchetta Spazio 900? Non so perché, inizialmente ero sicuro andassi lì. Ero sicuro.
Gigi D'Agostino, io faccio una marchetta Spazio 900, e proprio dovessi fare una marchetta, e poi vabbè, basta con questa romanità spinta. Stiamo a parlare di Los Angeles, al massimo facevo una marchetta space.
Ti dicevo, adesso ti invento il nome,
so,
di una...
è pieno di bellissime discoteche a Los Angeles, io ora
l'imbarazzo della scelta,
i nomi
chiaro.
Non me li ricordo, perché io
che poi se penso uno che ci va è Kawhi, proprio uno tipo, penso, no, se c'hanno nei mele, magari
ci sarà voluto tornare a Los Angeles perché sta più vicino ai parenti, alla famiglia,
magari vuole fare l'attore.
Al zio, vuole
nel post carriera, a parte quello, magari vuole fare la carriera.
Io ho pensato al
perché voleva quel commercialista che si chiamava come lui.
Okay.
Forse è per quello. Dice: mazza, pensa che figo che sono, che mi faccio il commercialista che ha lo stesso nome mio.
No, per me lui vuole alzarsi la mattina alle 5 e andare a fare surf quando ancora non c'è nessuno. Cioè, si comprerà magari un pezzo di spiaggia privata.
Certo.
Un muro. Questa mi sembra una cosa molto alla Leonard.
Un muro lo costruiranno i Lakers, lo pagheranno i Lakers. Che sono i grandi sconfitti poi alla fine di questa scelta, neanche troppo alla fine, perché hanno fatto bene a aspettare e cercare di avere ogni possibilità su Kawhi. Ci sono però una top 5 delle cose più cringe in assoluto, forse la prima posizione,
forse Rondo, ti posso dire
Rondo è sicuramente la prima, la seconda
non ci
forse...
potevo credere quando l'ho visto, ho detto non ci credo.
La prima Rondo, secondo me, la seconda sì. Bradley, la terza... Che
Rondo. Terza Rondo.
La terza, forse il Murales con Kawhi Leonard, con la maglia dei Los Angeles Lakers.
Che modo da amargato, perché non...
Io però quella la vorrei conservare. Se me
infatti io quella la ormai una... comunque
hai visto mai succede veramente, no? E quello lì che l'ha fatto dice: ah, beh, perché io già lo sapevo che...
L'arte è anche un pugno allo stomaco. Cioè, ci deve essere. Quando tu passi là davanti devi avere quella sensazione di stravolgimento. Se sei anche un tifoso dei Lakers,
capito? Però merode se ci passo davanti.
Ma tu pensa se poi la cancella...
Io contentissimo, per carità, però
pensa se la cancella e scopri che in realtà è un'opera di Banksy.
Esatto.
Cavolo, Leonard fatto da Banksy, me lo vedrei. Quindi si parlava dei Lakers e il maestro prima, insomma, anche fuori dalla diretta non l'ho visto proprio convintissimo dei Lakers in questo formato. Maestro, cominciamo dai tuoi dubbi e poi partiamo.
No, beh, partiamo dal fatto che i Lakers hanno fatto molto bene ad aspettare la scelta di Kawhi e ovviamente andarci dietro in tutti i modi possibili, perché quando hai quel tipo di giocatore disponibile devi fare in tutti i modi affinché firmi la tua squadra, e questo è, penso sia un fatto acclarato. E ok, hanno probabilmente mancato dei target in free agency perché devono aspettare la decisione di Kawhi. C'è anche una bella teoria complottista secondo il fatto che Kawhi ha aspettato così tanto per danneggiare i Lakers mentre voleva firmare per i Clippers. Comunque noi siamo grandi fan delle teorie complottistiche, quindi
buona,
sì,
okay.
Sì, ci piace, okay. Molto,
sì, sicuramente andrà così,
okay. Verità? Twitto?
Sì, vai. Sì.
Twitti?
Faccio un tweet.
Ah, va bene, sì. Basta dire la letta su Reddit, ormai va benissimo. Che penso comunque sia veramente di Reddit. Effettivamente i Lakers, dopo la scelta di Kawhi, hanno cominciato a firmare giocatori a rotta di collo, giustamente, perché devono completare tutti gli spot nel roster. Alcune facce le avevamo già viste, non con grandissimi risultati, devo essere onesto, lo scorso anno da quelle parti del secondo. Abbiamo già detto un paio.
Mazza, Rondo, grande stagione. No,
a me è piaciuto.
No, Rondo è uno di quelli migliori, ovviamente. Poi parliamo di Mr. Clutch Sport,
sì.
Kentavious Caldwell Pope.
Bel nome.
Grande agente, perché effettivamente poi uno può dire quello gli pare su Rich Paul, ma è uno che fa prendere 40 milioni in 3 anni, 4 anni, quanti sono a Caldwell Pope.
È bravo,
cioè, nel senso, ci sono poche altre storie. Effettivamente anche avere LeBron che ti guida non è male. Poi altre firme interessanti dei Lakers, sicuramente quella di Cousins. anche un po' triste, un po' misera come per lui soprattutto, perché comunque l'anno scorso si era messo in gioco, è andato a firmare per i Golden State Warriors.
Già eravamo pronti a dire Renato Cousins.
No, però era tipo i 5 star, la squadra è imbattibile, poi le cose sono andate, sappiamo, in modo molto diverso.
Non per colpa del poro Cousins, però.
No, però è anche vero che lui aveva fatto questa scommessa su se stesso, prendendo comunque una cifra che a noi sembrava bassa l'anno scorso, e quest'anno ha rifirmato a meno con i Lakers, quindi cioè nel senso anche un po' una sconfitta dal punto di vista, non so, economico, anche non so, di brand management. Non
vabbè,
so,
ti serviva uno che proteggesse il ferro, hai preso
l'hanno preso Javale McGee, ovviamente anche lui il cavallino di ritorno. Beh, Javale però bello lì, si complementa bene con Davis,
sì,
ci sta. No, beh, Javale anche positivo lo scorso anno, forse uno dei migliori di quelli arrivati un po' in quella specie di uovo pasqualone firmato da Pelinka. Purtroppo non c'è Stevenson, e quello forse un po' spiace non vederlo più. Ci sono altri giocatori intriganti, interessanti, minimamente utili, no, poco, però Quinn Cook da Golden State è uno spot up shooter, diciamo, che può essere un playmaker che aiuta a portare sulla palla, può togliere qualche responsabilità con la palla in mano di LeBron. Avery Bradley, che giustamente diciamo che era un po' un litmus test tra chi segue l'NBA in modo costante o diciamo minimamente è aggiornato, e tra chi non la guarda proprio e parla in modo come se fosse l'NBA del 2015. Avery Bradley è praticamente una quaglia impagliata in questo momento,
ecco.
Però ecco, ha firmato anche lui per i Lakers. Altre firme che ti vengono
quindi
in mente?
Quindi mi stai dicendo che la miglior firma è stata quella del compaesano Alex Caruso?
Beh, assolutamente. Caruso comunque è un giocatore secondo me un po' sottovalutato, anche perché l'aspetto non gli fa onore.
No.
Però
ha dimostrato nell'ultimo scorcio di stagione dei Lakers quel momento abbastanza tossico in cui si era capito che la stagione era andata, è stata una delle note positive. Ha dimostrato di poter stare in campo in NBA, che comunque
non è facile. Ma infatti Caruso per me è un ottimo pick up. Ho dei dubbi sulla struttura del roster, è ovvio che questo è quello che potevi avere. Se noi diciamo che i Clippers sono una squadra elite difensivamente, con questi eccellenti difensori sugli esterni, Bradley, George, Kawhi, e anche non so, queste versioni un po' più cheap, già Michael Green è un ottimo giocatore che può switchare tanti ruoli, ci sono giocatori intensi in quella squadra. D'altra parte invece ho grossi dubbi sulla tenuta difensiva di una squadra come i Lakers.
Sì, loro quando hanno visto sfuggirgli tra le mani Leonard si sono buttati su Danny Green, che a quel punto era forse il free agent più forte rimasto a spasso. Su Danny Green secondo me il grosso punto interrogativo è che tipo di stagione ti può dare. Negli ultimi playoff abbiamo visto che il tiro da tre è stato un po' un problema, e a Los Angeles gli servirebbe molto il Danny Green dei tempi belli di San Antonio.
Beh, lo spazio salariale che tu comunque hai dato a un giocatore come Green
non potevi spenderlo meglio, ecco, sicuramente.
No, quello certo.
L'hai speso bene, è importante, ti aspetti tanto comunque da uno come lui, è uno che avrà tanti minuti.
È il terzo. Violino, no. Bisogna vedere Kuzma, Kuzma come lo vogliono trattare.
Male, come lo devi trattare.
Tu prima dicevi una cosa interessante, sarebbe bello vedere Kuzma partire dalla panchina per
non giocare.
No, per diciamo dare una scossa al match, no?
Kuzma è un giocatore con punti nelle mani, questo è innegabile, non ha tanto altro.
Una squadra con pochi punti alla fine, diciamo, oltre le due star. Oltre a Anthony Davis e LeBron James, non ci sono tanti giocatori che sanno fare canestro in questa squadra, oltre a Alex Caruso. Avere un giocatore che esce in second unit ti dà qualcosa è importante, anche perché ad esempio i Clippers ce l'hanno, come Lou Williams.
Non so se lo potranno permettere proprio numericamente, perché...
Quindi Kuzma sesto uomo dell'anno nel 2019-2020? Questo mi dici, Marco?
No, non te lo dico. speriamo veri tifosi Lakers che sono all'ascolto, magari. Non
lo so. No, il no. dubbio mi riguardava una cosa che stavo leggendo. Stavo leggendo LeBron James come point guard.
Sì, beh, è una cosa che comunque fa da almeno 10 anni. Sì, dovrebbe essere abbastanza qualificato per il ruolo.
Ok, però parliamo di un LeBron James che in realtà ha quasi sempre giocato con una reale point guard vicina. Però.
Sì, quello sicuramente.
Che non è un dettaglio. Attualmente quella che dovrebbe aver vicino è Rondo.
Rondo, Quinn Cook, ecco. Forse Alex Caruso che può fare anche lui il secondo.
Insomma, cambia un po' lo scenario, insomma. Non è esattamente la stessa cosa che abbiamo visto fare a LeBron in altre piazze.
Vabbè, ma ormai i ruoli sono superati.
Ho capito.
La lanciano lunga la palla nell'altra
sì,
metà campo.
Ho capito, ma qualcuno poi dovrà pur capire che farci col pallone.
Prendono uno altissimo, non lo so se è rimasto
Taco Fall.
Lo prendono, lo mettono là. Chi fa la rimessa la fa lunghissima, lui la blocca e la passa a qualcuno. E così risolviamo il problema di far risalire il pallone, diciamo.
Bello, non male.
Torniamo al kick and rush degli anni 90. No, sicuramente ci sono dei buchi nel roster.
È un problema,
di Los Angeles Lakers, ma era una cosa abbastanza prevedibile quando ti sei spinto fino a quel punto e mollato un po' e poi sei preso sto palo abbastanza notevole da Kawhi. Un paio di gossip, se vuoi un po' di cose divertenti.
Oddio, sì, ti prego,
pare
puoi fare una story mentre fa il gossip.
Ah, pensavo una musichetta. Gossip.
Vai. Questa era la sigla del momento gossip. Non l'avevo provata, però va bene.
Pare che Kuzma si veda adesso con una Kardashian nella persona di Kendall.
Ah,
che ha fatto forse. Non so se avessi visto che c'è quella nuova competizione.
Aspetta, ripasso.
Ripasso.
Quella la flip. Quella di togliere il tappo della bottiglia. Tappo, sì. Elena ha fatto una di una bellezza, penso. Non so, quasi fastidioso per quanto sia incredibile.
Ma bellezza della scena o bellezza
della scena. E la cosa forse ancora fa più ridere è che Paul George anni fa usciva con la figlia di Doc Rivers per poi tradirla in molte occasioni. Quindi sarà questo divertente show off, forse showdown nello spogliatoio di Los Angeles, nella terza trentesima arena, dove giocano i Clippers. Lo Staples Center,
sì.
Ok.
Vabbè, Rivers è pure quello che ha mandato via il figlio, tipo.
Facendo anche bene, sì. Però era anche divertente vedere questa cosa.
Separiamo il business dalla famiglia, dai.
Si può fare?
Si può fare, non so se a Los Angeles si può fare.
Jenny Bass ci ha insegnato che si può fare.
Sì, no, perché stavo guardando che c'era un dissing in atto tra appunto Kendall e una tronista, vabbè, perché sono bloccate su Instagram. Vabbè, una storiaccia, poi te la racconto, maestro.
È molto interessante. Sicuramente più interessante dei minuti nel prossimo anno che i Lakers daranno a Rondo. Devo dire che ci sono tanti litmus test su come funziona l'NBA nel roster dei Lakers, perché appunto Avery Bradley, Rondo, Cousins. Tanti giocatori che uno dice: ah, beh sì, ma
che ce fa?
Erano buoni.
Però stavano anche nello stesso posto, peraltro. Entrambi.
Sì. Dici, avranno un senso? Vedremo. Sarà interessante capire un po' come.
Però che ce fanno? Avery Bradley è molto simile a Every Breath You Take di Sting. Potrebbero farci una canzone su questa cosa.
Io spero di no.
Che sarà la colonna sonora di Space Jam 2. Scusate, a questo punto, cioè, no?
Non lo so, cercavo di trovare qualcosa di positivo in Avery Bradley, però vabbè.
Secondo me neanche LeBron James ha avuto sta creanza. Secondo me non ci si è messo d'impegno a trovare qualcosa di buono in Avery Bradley.
Comunque i Lakers sono questi. L'altra notizia è l'unica cosa che forse non abbiamo detto. È l'altro cambiamento importante, è il cambio maglia di LeBron. Che
sì, mi sembra c'è un po' stata sta consegna in un parcheggiaccio. Ma che cazzo,
un po' una poracciata.
Ma posso dire, ma che... Ma perché? Senza essere... Cioè, sembrava veramente il parcheggio di un supermercato e sembrava uno scambio non di maglie, ecco. Sembrava uno scambio non di maglie. Vabbè. Non di maglie. Maestro, non guardarmi così.
No, è una scena abbastanza brutta, io non so...
Sai chi invece sta disperatamente cercando di scambiare la propria maglia? Russell Westbrook.
Ma cioè, lui che
non è lui che, secondo me non è lui che vuole scambiare la maglia, è tutto il mondo attorno che lo sta cercando di capire dove andrà, più che altro.
Beh, tu a questo
altro, il mondo gli sta dicendo: Russell, adesso trova la tua via, vai
a questo
vai
punto,
a vincere qualcosa.
Parlando di geografia, tra Oklahoma City e Miami
e Seattle, ah, non c'entra,
dove
scusate.
Preferiresti vivere?
Se fossi, se fossi una persona normale, probabilmente a Miami.
Quindi Jimmy Butler.
Sì, se
ok.
Però
James per gli amici.
Però a Miami fa molto molto caldo, ci sono molte molte zanzare.
E però c'è anche il mare e le tasse basse, quindi diciamo due pro abbastanza importanti. Sulle zanzare ti puoi comprare l'Autan, sul caldo un pinguino DeLonghi, che ringraziamo per lo sponsor della puntata.
Grazie.
Invece diciamo
funziona
che
funziona manco col cazzo, però ok. Ho capito, è una polemica. Sì, è una polemica. È una polemica.
I soldi, e le tasse, tutto il resto, il mare, la bellezza del luogo, le magliette molto belle, ad esempio, le Vice City Edition.
Sì, molto bello, vero?
Sono cose che i soldi ti possono appassionare. Sei un multimiliardario a Miami, te la puoi godere la vita. Io non lo so perché non lo siamo. Cioè, siamo multimiliardari, ma non siamo a Miami. Può essere un'opzione per Russell Westbrook, se ne parla molto di questa. Perché
sì, diciamo che è l'argomento caldo. Adesso che l'affare Leonard è stato risolto, diciamo che.
Cioè, dobbiamo trovare un altro star che vada qualche altra parte.
Comunque, la capacità di avere continuamente roba nuova è
incredibile,
impressionante.
Incredibile,
noi.
No, non ci rendiamo conto.
C'è
qui
questa cosa paradossale che per Oklahoma City, che tra i vari asset che ha preso, ha anche preso la 2021 di Miami e la 2023 di Miami, dare un giocatore che migliorerebbe di molto la squadra di cui speri di ottenere le,
sì, questa 2020,
le prese,
questa 2021 potrebbe... di Miami è sempre un, ormai è un cedriolo globale, nel senso che no, molto più positiva, però ormai ha fatto un giro veramente tutta l'America, se l'è goduta un po' tutta. È effettivamente, come dici te, un particolare che potrebbe bloccare questa trattativa. Del resto anche Miami non è ben chiaro cosa voglia fare.
Cioè, perché io una domanda ce l'avrei su Miami.
O meglio, qual è più giusta tra queste due domande? Cosa ci fa Jimmy Butler con Miami e cosa ci fa Miami con Jimmy Butler?
Sto parlando di Russell Westbrook.
Sì, è inerente in realtà al discorso.
Giocano a basket.
Ok.
Vabbè, mo io.
Cioè, la scelta sua è perché magari gli hanno. Ipotizzo, gli hanno detto: guarda che ne mettiamo un altro dentro e siamo contender a est.
No, io non penso. Io penso
perché
che Butler
vista così è una follia.
Butler volesse andare a Miami. Però Miami è anche un mercato particolare. Comunque avere una stella.
Sì, ma ti ricordi chi è Butler? Quello che ti diceva: io non vado dove non posso vincere. Mentalità vincente a profusione. No, ma dicevo appunto, maestro, che era inerente per questo motivo. Non è che magari rientra in tutto un progetto più grande che a noi oggi sfugge.
La cupola.
No, ci sto sperando perché veramente non mi do.
No,
non mi spiego questa scelta di Butler.
Sarebbe assurdo pensare che Butler sapesse già del possibile collasso di Oklahoma e quindi.
No, non di Westbrook. Ovviamente gli hanno detto magari: guarda, ne mettiamo dentro un altro o altri due che ti danno una mano per fare la contender est.
Non lo posso neanche fare, che non hanno lo spazio per farlo. Uno. Due, Butler andava a Miami per una scelta personale che nessuno ha ben capito, che lui con la sua priorità di vincere a tutti i costi sarebbe dovuto rimanere in una squadra come Philadelphia che gli poteva dare gli strumenti per vincere un titolo.
Qui parla l'uomo ferito, però
evidentemente.
No, ma a me non è un problema, però effettivamente se tu devi vincere un titolo preferisci andare in una squadra come Philadelphia o come Miami.
Per quello non mi spiegavo la scelta di Butler.
Ma infatti diciamo che è stata una scelta per me molto legata a un suo ego personale di voler essere sempre e comunque l'adulto nella stanza, l'alpha dog a tutti i costi, pur di andare in una squadra con molte meno ambizioni e quindi provare lui a invertire il senso di marcia della franchigia piuttosto che inserirsi in un'altra squadra con più potenziale ma dove effettivamente non ha tutti i riflettori attorno. Seconda battuta, Westbrook a Miami farebbe fare un salto in avanti, ovviamente, alla squadra. Il fit con Butler sarebbe osceno, ovviamente. Siamo tutti abbastanza d'accordo su questo.
Il pallone è uno.
Ma il pallone non è quello, il problema è metterlo nel canestro. Che ancora, se fossero due, sarebbe ancora più comodo. Perché cioè, più semplice fare canestro.
Canestro è uno.
Esatto. E dall'altro fatto è che Miami non ha grandi possibilità di andare a prendere Westbrook. Non so cosa possa mettere realmente sulla bilancia, perché l'Oklahoma in questo momento per Westbrook, nonostante lui sia quel tipo di giocatore, nonostante il suo contratto, addirittura Zach Lowe ha definito il secondo peggior contratto in NBA. A me non voglio questionare Lowe, tranne che sulla sua capacità di vestirsi.
Dai, su, andiamo avanti.
Dai, su.
No, mi sembra un po' assurdo. Cioè, è brutto il contratto di Westbrook, non pensi a così brutto da dover addirittura pagare per toglierselo dei piedi.
Non è così brutto, però.
Chi è che non pagherebbe
però
per avere Westbrook?
Le altre squadre possono pensare, io devo andare a prendermi quel contratto, che è un contratto pesante, per un giocatore che in questa stagione, perché poi prima di questa stagione non l'avremmo mai detto, sembra avere iniziato una parabola discendente che a un certo punto compiono tutti gli esseri umani.
Sì, però adesso
Westbrook aspetta, però
ha tirato molto male quest'anno, però non ha giocato così male.
No,
per me ha giocato proprio male Oklahoma.
Comunque stiamo parlando di uno dei migliori giocatori.
Diciamo che ormai non è più magari in quel ristretto gruppo, no. Non è un giocatore top 15.
Più che altro è un giocatore che ti costringe a giocare in una certa maniera, a dargli molto il pallone tra le mani, a stare alla sua selezione di tiro e tante problematiche. Poi chi può farle anche, vero, nel senso che nel momento non c'è proprio spazio in NBA, cioè diventa
quasi nessuna squadra ha lo spazio per assorbire il contratto di Westbrook,
nel
questo
senso,
è problematico.
Per assorbirlo bisogna scambiare, cioè bisogna fare uno scambio molto complesso. Ad esempio Miami dovrebbe coinvolgere un'altra squadra, certo, se volesse,
e imbottire di picco Oklahoma.
Sì,
diventa
in realtà proprio...
no, perché io non penso che abbia avuto questo valore in pick, cioè non...
Allora, oddio,
se
vuoi rifondare,
sì, però
già ne prese tante.
Per
da
rifondare,
dai
Oklahoma
Clippers
doveva scambiare Paul George, non Westbrook.
Sì.
Westbrook lo vogliono scambiare un po' per avere una squadra forse ancora peggiore, quindi per accumulare altri asset, ma soprattutto per non pagare la luxury, che è il grosso problema. L'hanno hanno praticamente regalato Grant, expiring per.
Per avere un
una
sacco,
scelta
per risparmiare tipo quasi 40 milioni di quasi tutti di luxury.
Vogliono scendere sotto la luxury a tutti i costi, dovrebbero
braccino.
No, quello che dovrebbe fare Oklahoma è riuscire a scambiarlo per contratti ugualmente, cioè più contratti che occupano lo stesso spazio, che però scadono più rapidamente.
Sì, infatti Miami si parla
questo,
di Dragic.
Nel senso, loro così nel giro di un paio d'anni ti ripulisci quello spazio e sei molto più libero di muoverti in base anche a qualcosa.
E sicuramente, però l'altro fatto è perdi il giocatore che veramente per 10 anni
è stato
non solo la faccia, ma direi anche il cuore e qualcos'altro della tua franchigia.
Sì, che è anche una franchigia disgraziata, quindi...
Beh, non è un brutto market come può essere Memphis o può essere Charlotte... Charlotte, che comunque è riuscita in Summer League, è riuscita a perdere contro una squadra cinese. Sì, sarebbe anche interessante. Molto scarsa Charlotte. Forse in questo momento la peggiore franchigia.
Hanno fatto vedere un paio di numeri da campetto molto belli. Secondo me nei campetti in Cina ci diverte molto in questo momento.
Tranne
storico.
Quando suona la
il
sveglia
del ritorno al raccogliere il riso nella pausa.
Esatto. In quei 10 minuti di tempo che hanno l'anno si divertono tantissimo. Effettivamente,
salutiamo l'ambasciata cinese.
Effettivamente
dubbio.
Oklahoma deve decidere quanto vuole appunto fare un reload, magari usare quegli asset che ha acquisito da Paul George per andare a prendere un altro giocatore da affiancare a Westbrook, o altrimenti proprio andare in modalità totalmente di rebuild, scambiare Westbrook cercando di andare pari, cioè non perdere, non dover pagare per liberarsene, e magari prenderci pure qualcosina e provare a ricominciare da zero. Effettivamente io penso che Roma non abbia grossi traumi da relocation, perché sono molte altre squadre che sono più adatte,
più
a rischio, assolutamente, sì, di loro. Però effettivamente
leverei New Orleans da queste,
leverei New Orleans, però, ma anche lì i giocatori non contano tanto, contano più altri, altri aspetti.
Non so,
non vogliamo entrare nel discorso del location, però io non vedo come Oklahoma possa uscire da questa fase Westbrook in questo modo.
Cioè, guarda, io ho un sogno che nel 2021 rifondano qualunque cosa e fregano qualunque tipo di idea e giocatore a New York. Un'altra volta New York deve aspettare altri 2 anni.
È un'opzione, è anche un'opzione vedere Westbrook al Madison Square Garden. Forse,
oddio,
un posto
volo
affascinante sicuramente. Però ecco, secondo me l'epopea di Westbrook, se finisse in questo modo, almeno una parte grossa dei suoi capitoli, sarebbe molto strano, molto difficile capire che giocatore è stato, nonostante l'abbiamo visto per così tanto, per quanto è stato sempre messo sotto una lente di ingrandimento. Sarebbe un po' brutto vederlo andarsene via, magari scambiato per Dragic e un second round,
sì,
e,
anche
e qualche
perché,
filler.
Anche perché poi organizzare un trasloco con tutti quei vestiti è un macello.
Vero? Puoi prendertene qualcuno te, Marco?
Ah, se vuole.
Forse abbiamo
pure la stessa taglia.
Credo di no.
Lui ha spalle più larghe, c'ha più pancia, si può lavorare a livello sartoriale, ci inventiamo qualcosa.
Io già stavo volando con il possibile fit con New York. Scusatemi, c'ho un attimo
un bel
da fare.
Backcourt, Dennis Smith Jr.
Mamma mia, che volo!
Russell Westbrook.
La locura totale.
Bello. Buon divertimento.
No, basi, già, non so,
Fizdale
possiamo entrare direttamente.
Perde chili su chili.
Volevamo un po' parlare della Summer League, qui nessuno la vede perché io. Tu l'hai vista, Marco, qualcosa?
Marco ha visto solo Taco Fall e parla solo di quello adesso.
Sì, Marco ormai è entrato in quella,
in quella modalità Taco Fall.
Devo dire, ho letto questa cosa, ha fatto 12 punti in pochi minuti. Ho detto, ma vediamo un po' cosa ha combinato. E devo dire, ho detto, ma guarda che non mi sembra che si muova neanche così male.
Si muove abbastanza bene.
Sì, è vero, nonostante la stanza.
Poi a un certo punto ha tirato 2 liberi e devo dire che sono uscito completamente pazzo. Cioè a me mi dispiace, nel senso, io non voglio mettermi a criticare un uomo che ci avrà al posto delle mani, ci avrà veramente 2 vanghe e che quindi tirare un pallone da basket deve essere davvero difficile. Però ha tirato un libero. Tra l'altro l'ha segnati tutti e 2.
Sì. E allora? Ma tiramenti anche!
Ha tirato un libero di tabella. Ha segnato un libero di tabella.
Ma c'è gente che tira liberi di merda da una vita e comunque continua a vincere partite.
Col pallone in mano sembrava quando nei film devi scegliere se tagliare il filo rosso o il filo verde. Stavo completamente impazzendo. Ha rilasciato quel pallone con una paura fottuta e ha fatto 2 su 2, tanto di cappello.
Cioè, quindi io voglio dire, scusa,
io pensavo che da come l'avessi tirato sembrava che avessi colpito una vecchia in prima fila,
sì,
o tipo ucciso una mascotte, invece no. Sei una persona
e col secondo ha ammazzato la ragazza degli asciugamani di Toronto.
No, Taco Fall, che sta giocando questa Summer League con la maglia dei Boston Celtics.
Sì.
I Celtics sono forse la favorita a vincere quest'anno la Summer League, hanno una squadra molto forte e specialmente molto tagliata per essere una squadra Summer League. Hanno
il famoso scudetto d'agosto.
Hanno due point guard basse, ma con tanti punti nelle mani, Carson Edwards e Waters. Hanno Grant Williams, questo giocatore assolutamente affascinante da Tennessee. Hanno Taco Fall. Hanno tanti giocatori molto da folk tales. Però una squadra che sta vincendo quasi sempre, forse una delle favorite, abbiamo detto. E ci sono tanti giocatori interessanti in questa Summer League. Purtroppo Zion Williams l'abbiamo visto per 11 minuti, il tempo di strappare il cuore di
porco due
di Kevin Knox.
Quella è stata pazzesca.
Ho capito, ma devi
perché aveva appena messi 2 schiacciata.
Quello era
il riferimento. Vabbè, ha fatto una cosa pazzesca. Cioè, una cattiveria di quella tipo strappare le caramelle ai bambini, tanto per rimanere. Cioè, esattamente.
Beh, sono tutti bambini se sei così grosso,
cosa,
però effettivamente.
Cosa si intende per strappare le caramelle ai bambini? Esattamente quello che ha fatto Zion Williamson.
Cioè, il tutorial, no? Il tutorial.
Esatto.
Capito.
Kevin Knox, che è uno dei gioielli, diciamo, della corona dei New York Knicks, un giocatore ancora molto indietro nel suo sviluppo. Questa stagione sarà importante. ha fatto vedere delle cose nelle partite di New York. RJ Barrett sembra invece un po' imballato, si è fatto notare un po' più per i difetti che noi sapevamo avesse, sì, piuttosto che dei passi in avanti che uno si aspettava avesse fatto in questo ultimo periodo, diciamo dalla fine dell'NCAA fino alla tutta la fase di draft. Ci sono vari giocatori che stanno deludendo, giocatori che stanno piacendo. Sicuramente è uno dei più interessanti, se vedete i Pelicans non vedrete Zion Williamson, è arrivato questo Jackson Hayes, l'ottava scelta che hanno fatto dopo aver scambiato con Atlanta.
Sì, sì, hanno
l'ottava e la sedicesima, hanno preso appunto Jackson Hayes e Nikhil Alexander Walker, anche lui molto interessante come giocatore. I Pelicans si stanno affacciando una squadra molto giovane e normalmente anche in Summer League sono una delle squadre più interessanti da vedere. Noi parlavamo un po' di equilibrio nell'Ovest parlando di Pelicans, addirittura Antonio diceva che i Pelicans potevano fare i playoff quest'anno. A me sembra un po' una previsione di quelle.
Per me sì, per me li possono fare, perché
raddoppiamo le mele?
Ci sto.
Ti mangi 24 mele se non fanno i playoff?
Me le mangio, però
il doppio niente.
Però se li fanno,
noi ce le mangiamo.
Voi me le mangiate davvero, però ve le mangiate davvero.
Va bene,
Marco.
Va bene,
Marco, te le infilo. Vabbè, ok.
Da qua a aprile, chissà che è successo. Le mele saranno scomparse, non ci saranno più quelle.
Le troviamo, tu non ti preoccupare. Le compro adesso e le metto in frigo. E vediamo come si tengono.
Buone.
Dai, soltanto sono buone uguali, si tengono bene in.
No,
in
effettivamente frigo. Ovest sarà una grande bagarre. I Pelicans a me mi piacciono molto. Non so quanto possano superare delle squadre che invece hanno fatto la continuità, il loro cavallo di battaglia, tipo gli Spurs, tipo Portland, che è una squadra che ha anche cambiato un po' nella loro identità difensiva.
Portland non lo so.
No,
è quella squadra che se va ai playoff può vincere contro chiunque, ma ci deve andare ai playoff.
A Ovest ci sarà
non la do per scontata
un bel,
questa
un bel
cosa.
Bagno di sangue, perché se fa il conto a 8 almeno una buona,
una grossa rimane fuori.
Potrebbe rimanere fuori.
Scusate, facciamolo rapidamente questo conto. Lo stavamo facendo prima fuori dalla diretta. Facile, facile.
Le due di Los Angeles,
Clippers, Lakers, Utah,
Houston,
Denver siamo a 5. Scorso,
Portland, che comunque ha fatto le finali di conference.
Sei con Portland?
Come no?
Spurs l'abbiamo detti?
Spurs no.
Spurs per me saltano.
Spurs, Golden State,
che io vedi a Golden State.
Ah no, comunque cioè,
e già siamo a 8. Poi ci stanno i tuoi Pelicans.
Siamo persi sicuramente una squadra in questo momento.
Vedi, non fa sta cosa. Ci siamo persi Oklahoma, che però no, non li farà mai.
Beh, no,
e
non credo, almeno.
E ci siamo persi Dallas, non ci andrà mai.
Anche Dallas,
beh, oddio,
da vedere l'anno prossimo,
non ci andrà mai.
È perché c'è qualcuno, nel senso, è proprio una questione di,
beh, no, sì, oddio, no forse no, no,
Minnesota,
no, perché tutto
Minnesota
dipende molto da
non ci va,
da Porzingis,
Phoenix,
come sta.
Non ci va Sacramento, mi dispiace.
Vabbè,
non ci va.
Guarda il maestro, che hai detto Sacramento, si è illuminato. Guarda che Sacramento.
No, ha dato dei contratti belli brutti, diciamo, non male, ma neanche così interessanti, o forse così oculati in lungo periodo. Però la squadra comunque l'anno scorso ha dato dei grandi segnali. Ha cambiato perché io che se n'è andato, è stato cacciato, in modo più sensato. Secondo me difficilmente sono delle squadre veramente scarse come sono Est e Ovest, quindi Ovest è molto bilanciato, sarà molto difficile vincere partite, anche se vai a giocare contro Minnesota, a giocare contro i Pelicans, a giocare contro anche Phoenix, con Ricky Rubio può aver trovato una stabilità.
Guarda come si illumina, Marco, guardalo. Giocatore pazzesco Rubio.
Però come quintetto finalmente non ha un quintetto così brutto, le scelte secondo me in queste state sono state brutte invece da parte del front office di Phoenix, non che sia una novità, però si aspetta un secondo anno di Ayton, finalmente un Booker che deve giustificare il possibile super max che gli vogliono dare. È una squadra che ha comunque del talento, stesso Minnesota. Wiggins è un contratto pesante, un giocatore mai sviluppatosi, però Towns è un possibile superstar in the making.
Sì.
Bisogna vedere tutti come molti giocatori.
Non è importante per Towns questo, secondo me.
Non è importante per
parecchio,
tanti giocatori
parecchio
in NBA. All'est sono delle squadre molto più scarse, perché sì. Charlotte è forse la peggiore squadra della Lega per me. Secondo me molto più scarsa di New York. New York almeno ha dei role player sì. decenti, magari non dei contratti che uno saltava sulla sedia, e anche magari non proprio tutti eccellenti, però effettivamente Wizards, però ad esempio, cioè, Bradley Beal è comunque un giocatore che ti fa vincere le partite
sì, sì, sì.
che Charlotte non ha proprio,
non ce l'ha,
non ha nessun
Charlotte
tipo di giocatore,
cioè, che abbia... presidente ti fa vincere le partite.
Cioè, nel senso che se le compra, mi sembra una cosa importante.
Il presidente
questa.
Marco Brodgen è andato in Indiana, ti voglio soltanto dare questa informazione. No, Charlotte è uscito fuori questo tweet di dichiarazione di Michael Kupchak, che è il presidente Basketball Operation di Charlotte, che ha detto: per noi, se Rozier fosse uscito in questo draft, sarebbe stata una lottery pick. È una delle frasi veramente più disturbanti che abbia sentito nell'ultimo periodo, perché non si capisce perché Rozier è stato scelto alla 16ª, quindi due posizioni dopo la lottery. Non si capisce perché 4 anni dopo dovrebbe essere un giocatore a 25 anni un giocatore più scarso rispetto a dei pischelli di 20 anni che entrano adesso in NBA. Quindi è totalmente una dimensione ridicola. Rozier che è andato a fare a sostituire Kemba Walker.
Ah.
Giocatore per cui non ho grande entusiasmo,
ma manco
sarà
la
interessante
madre.
Ma forse la madre sì, forse, però sarà interessante vedere. Charlotte forse la peggiore squadra, se perde contro i cinesi sarà un motivo, ecco.
Direi di sì. Altri temi che secondo voi andrebbero affrontati?
Ma non lo so, è finito il campionato Under 19, il Mondiale 19, ha vinto l'America, gli Stati Uniti dopo che ha perso 2 anni fa contro RJ Barrett e il Canada.
Le vacanze dei giocatori?
Non lo so, spero che passano qui al Pigneto probabilmente.
Giocatore che potrebbe passare qui al Pigneto, di quelli che così al volo?
McCollum.
Io dico Reggie Jackson.
Fred Kaminsky.
Perfetto, con questo siamo giunti a conclusione di questa puntata di Passi. Noi ci sentiamo la settimana prossima, forse sì, forse no, questo qua non lo sappiamo.
Dipende se ci conferma la prenotazione su Expedia, dove è fatta adesso.
Tu non ti preoccupare, non ho fatto prenotazioni vere e proprie. Poi c'ho un tour operator particolarmente bravo. Vabbè, tutto in nero, non te lo qua. Vabbè, poi ne parliamo. Ci sentiamo la settimana prossima. Grazie Lorenzo Bottini.
Grazie a te Antonio.
Grazie Marco Dottari.
Grazie a te Antonio.
Ci potete ascoltare ovviamente su Spotify, su Spreaker, su iTunes. Mettere like alle nostre pagine social, Instagram, Facebook, Twitter. Per quanto riguarda il sito, è uno solo, fenomeno.eu. Ciao!